Date voce magari al microfono del...
Perfetto, mi scuso ancora, buonasera e naturalmente ringrazio Forum PA per il graditissimo invito. Mi chiamo Roberto Bedani, sono il direttore di una delle associazioni di Confindustria Digitale, Anitec, che è l'associazione delle industrie, dell'ICT e della Consumer Electronics, ma in questo caso sono con il cappello di coordinatore di due dei gruppi di lavoro interni a Confindustria Digitale. Confindustria Digitale, per l'interlocuzione con la cabina di regia, si è data una struttura che possiamo definire mirror, quindi ha sei gruppi che corrispondono ai sei tavoli della cabina di regia e i direttori delle associazioni sono coordinatori dei vari gruppi. Io coordino il gruppo sulla ricerca e innovazione e quello sulle competenze digitali. Quindi oggi molto rapidamente vi vorrei parlare delle proposte che Confindustria Digitale sta discutendo con la cabina di regia sulla ricerca e innovazione. Non c'è nulla di segreto perché sono temi su cui all'interno di Confindustria si dibatte da parecchio e non ci sono ricette magiche, quindi non dirò nulla di particolarmente sconvolgente. Prima però di entrare nel merito vorrei invece dire due parole sulla cabina di regia e sul decreto Digitalia che vedrà luce in giugno. L'ha detto prima il Presidente, l'Italia non ha oggi le risorse per fare un progetto paese, questo è molto chiaro, quindi la cabina di regia non deve essere, ed è importuno che stressare molto questo aspetto, non può essere una task force per scrivere un decreto, non può essere una task force per scrivere l'agenda digitale, deve essere una modalità di lavoro che tracci un percorso e un modo di implementare la modernizzazione digitale nel nostro paese in un lasso di tempo che è necessariamente molto lungo. Nessun paese, anche quelli che non si devono svegliare la mattina guardando lo spread, ha implementato un progetto d'agenda digitale a breve termine, a maggior ragione non possiamo farlo noi, e le risorse con le quali dovremo implementare la modernizzazione digitale del paese sono un mix di una complessità straordinaria, perché dovremmo attingerne, sono dette tante sigle, sono state citate dagli interlocutori che mi hanno preceduto, ma in sostanza l'e-government va fatto con un mix di risorse centrali, locali, distraendo dalla loro destinazione originaria determinate risorse allo scopo di fare, la migliore dimostrazione è il bando sulle smart communities, che è stato citato più volte, nel quale c'è l'e-government, c'è l'e-health, ci dovrebbe essere la ricerca di base, poi ci si vuole fare l'e-government, si vogliono acquisire le LIM per le classi digitali, il device per lo studente, qui sconfino nel settore delle competenze digitali, che è un altro gruppo, quindi mi fermo, però insomma quella è la chiarissima esemplificazione del complicatissimo mix di risorse che dovremmo usare, e poi naturalmente ci sono le risorse che derivano dalla spending review, quindi occorre mettere in campo una strategia di lavoro. Pensare di mettere in campo un decreto e di fare innovazione per decreto sarebbe un tragico errore, ed è l'impegno che principale che Confindustria Digitale sta facendo in questo momento. Per quanto riguarda la ricerca e innovazione, come vi ho accennato, non abbiamo idee sconvolgenti, abbiamo ben chiaro quali sono oggi le difficoltà. Le difficoltà sono anzitutto che sugli strumenti è evidente che guardando le statistiche di partecipazione del mondo delle imprese e i risultati dobbiamo chiaramente semplificare, avere modalità uniche di presentazione tra, almeno tra i vari ministeri, quindi un'unica modalità semplice di presentazione dei progetti, identici e standardizzati criteri di valutazione, una piattaforma unica per la presentazione dei progetti. Questo almeno a livello centrale è il minimo che ci possiamo attendere di intervento di razionalizzazione. Sulla strategia con cui delineare gli strumenti è chiaro che quello che non riusciamo ad avere oggi e che non attira nemmeno l'impegno delle piccole e medie imprese a partecipare è il fatto di la difficoltà di accedere, la totale incertezza sui tempi, sulla continuità delle risorse. Quindi meglio poche, brutte, ma continue a cui è facile accedere, che tante frammentate per le quali bisogna pagare una pletora di consulenti per poter fare una domanda. Questo è il problema fondamentale che abbiamo. Poi le ricette sono molte, le stiamo ancora dibattendo anche all'interno, perché è chiaro, la visione delle imprese multinazionali, nazionali, grandi, piccole e medie non può che essere diversa, e in un mercato che in questo momento è declinante ha maggior ragione. Nell'ambito della semplificazione, questo è un orientamento che è comune all'interno di tutta Confindustria, c'è l'idea di chiedere uno strumento automatico. Io so bene che sul discorso del credito d'imposta automatico, in particolare per gli investimenti intramuros, ci sono molte voci contrarie, perché lo reputano un provvedimento a pioggia e che non fa emergere chi fa veramente ricerca. E questa è un'obiezione fondata, però noi crediamo che sia corretto proporre non di concentrare le risorse su uno strumento automatico, ma crediamo che in un paese che è in piena recessione da tempo si debba avere uno strumento flessibile, facile da utilizzare e che possa finanziare l'innovazione con un controllo posteriori, e questa è l'unica cosa di cui siamo sicuri e a cui tutti possono accedere, quindi dare quantomeno una linfa per ripartire. Le esperienze da cui partire per evitare di compiere degli errori ci sono, perché abbiamo la Sabatini, la Tecnotremonti, ai ministeri competenti su polverosi tavoli ci sono tutti i feedback su come hanno funzionato questi strumenti o come non hanno funzionato, quindi non si tratta di fare voli pindarici, di avere delle menti eccesse per capire dove si è sbagliato e come si può costruire uno strumento automatico che possa funzionare e che non debba essere lo strumento che fa emergere la vera ricerca, ma è uno strumento di sostegno alle imprese, in particolare in un momento difficile. Poi naturalmente gli strumenti a bando, gli strumenti negoziali. Però visto il tempo a disposizione, poi non vorrei di parlare a una platea di esperti, quindi poi nella presentazione che viene lasciata c'è il dettaglio delle proposte. Vorrei dire qualcosa invece sul tema che è molto di attualità oggi per delle start-up, e qualcosa che si ricollega anche alla cabina di regia, quindi all'avere un copione. Il concetto di regia fa riferimento a un mestiere che è quello del regista, che fa recitare gli attori secondo un copione. Ora, sul tema startup abbiamo un'indubbia complicazione, che è quella di aver affidato, parlo alla cabina di regia, aver affidato a un tavolo la definizione di strumenti a favore della ricerca e innovazione, con una particolare enfasi sul tema startup. Qualche settimana dopo è stata costituita, lo conoscete tutti, la task force sulle start-up, e qualche settimana dopo ancora abbiamo avuto la nomina di uno dei tre tecnici per la revisione degli incentivi all'impresa. Ora, È evidente che il lavoro di questi tre soggetti deve in qualche modo convergere. Siccome le tempistiche sono diverse, le tempistiche della cabina di regia sono per giugno, le tempistiche della task force piuttosto che le tempistiche della spending review, e in particolare su incentivi automatici, non sono ben chiare, ora è evidente che serve un fortissimo coordinamento per evitare di dare degli indirizzi a un soggetto che poi va su una strada completamente diversa. Quindi, a nostro avviso, sul tema, e vado avanti molto rapidamente, delle start-up, non mi soffermo sul tema dei parchi tecnologici e dei distretti, perché è stato già toccato e credo che ci si soffermerà. Sono uno strumento importantissimo, sono una gamba. L'altra gamba è certamente il mercato del venture capital, che in Italia fatica e non si è realmente sviluppato. Noi riteniamo che questa seconda gamba debba essere necessariamente sviluppata se vogliamo dare linfa al supporto delle start-up, e quindi occorrono misure di agevolazioni o comunque misure di sostegno agli investimenti dei fondi di venture capital, avendo ben presente quali sono naturalmente i nostri vincoli di finanza pubblica. Ma è del tutto evidente che senza la previsione di un regime agevolativo, il mercato del venture capital continuerà a languire come langue oggi in Italia. Il secondo concetto è quello della semplificazione della burocrazia per le start-up, e se vogliamo anche collegato al discorso del fare impresa oggi in Italia. Oggi, prima di pensare ai contenuti di una nuova impresa, ci si deve procurare un notaio, un consulente del lavoro e un fiscalista. Questa è la realtà di chi giovane esce dall'università con un'idea. Siccome non possiamo pensare che il rischio di impresa lo si faccia con la partita IVA sul patrimonio personale della famiglia, perché questo non esiste, dobbiamo mettere in condizione i giovani ingegneri, i giovani che escono dal mondo dell'università e della ricerca e che vogliono cimentarsi nelle start-up, con un contesto che gli consenta di avere quel minimo di rischio di impresa iniziale che non vada a pesare sulle tasche dei genitori e le proprie. E quindi in qualche modo si deve pensare a agevolare al massimo tutto quello che è l'aspetto di interrelazione, anche col fisco, dei soggetti giovani che fanno impresa. Non è difficile identificare, e Confindustria Digitale lo ha fatto, ma, ripeto, non voglio entrare in eccessivo dettaglio sia per il tempo sia per non... ha individuato quale può essere la definizione di start-up, quali sono le definizioni di giovani ricercatori, quindi non è difficile identificare una platea verso le quali fare un'azione forte di agevolazione. E naturalmente, per quella che è, ma lo ha spiegato molto bene l'attore che mi ha preceduto, è assolutamente poi fondamentale guardare a quello che accade negli altri paesi, a come si sviluppano e come si evolvono le start-up. La creazione di un exit market è tanto importante quanto la creazione di un entry market. Quindi, è fondamentale pensare a forme che rendano il mercato delle start-up italiano un mercato dinamico in linea con quello degli altri paesi. Gli incubatori in Italia li conosciamo, ci sono moltissime realtà che hanno una lunga esperienza, quindi abbiamo abbastanza chiaro il quadro di quali sono i meccanismi che hanno funzionato e quali non hanno funzionato. È altrettanto chiaro quali sono nel mondo le modalità vincenti di proporre al mercato un risultato dell'innovazione della ricerca. Si tratta semplicemente di applicarlo cercando di innovare il nostro regime. Io preferirei lasciare più spazio alle domande piuttosto che dilungarmi nelle proposte su strumenti, sulla suddivisione tra intramuros, ricerca e quant'altro.
Grazie. Beh, anche qui stimoli e consentitemi qualche nota di scetticismo, cioè pensare che nel nostro paese si possa avere un regime uniformato di sottomissione di progetti al MISE, al Ministero dell'Ambiente, al MIUR, mi pare irrealistico, francamente. Se io dovessi mettere qui 10.000 euro che si verifica da qui ad aprile, non mi pare questa la stagione in cui questo si riuscirà a fare. È veramente impraticabile per una questione di norme primarie, per un'assenza di supporto e di volontà politica a queste operazioni. Sono possibili operazioni di taglio, che qualcuno faccia dei decreti legge e si dice da domani tutte le gare le fa Consip. Comprendo che Enrico Bondi,
sì,
giustamente da uomo d'azienda, dice se ho un'unica centrale d'acquisti è corretto che le pubbliche amministrazioni si rivolgono lì, e fa una riga di un decreto in cui dice questo, l'ha fatto l'articolo 10 del decreto legge dell'8 maggio. Identico caso andrebbe fatto per dire forse è necessario, come in una grande corporate, che ci sia un ufficio separato dall'ufficio acquisti centralizzato che faccia strategie, cito un esempio, e programmazione di investimenti del pubblico. Il sistema Sistri, vogliamo capire di che si tratta? Vogliamo capire che qualcuno lo deve valutare o deve essere un'iniziativa che qualcuno intraprende così e che costa centinaia di milioni di euro e che forse non adempie? Noi come DGPA abbiamo rilasciato una valutazione su questo oggetto che prevedeva, dando in procedura negoziata ad un unico soggetto la vendita di 1 milione di chiavette, penne che costano 5 euro sul mercato, se vogliamo dire tanto, valutate 75 euro, perché questi sono i problemi di questo paese. O il Ministero degli Interni che vuole duplicare il CEN di Napoli col backup con un altro centro che costa il 28 milioni di euro. Detto problema rileva sull'economia. Occorre un soggetto che dice come si fa a fare la continuità operativa e il disaster recovery facendo il backup, la fotocopia del centro che io ho, uno, e faccio la fotocopia, due, o forse ci sono delle strategie diverse, oppure ci prendiamo in giro e mettendo linee, regole nel CAD di continuità operativa, di disaster recovery, e se io ho due computer non è che ne faccio uno e due faccio la fotocopia, userò 0,75 e 0,75 per avere un livello di sicurezza 1,5. Faccio un esempio banale. Ma queste cose non vengono fuori, cioè non viene fuori nel perché c'è un centro di potere al MEF, c'è un centro di potere al Ministero Mise, c'è un centro di potere al MIUR, e così è, questo paese è fatto così. E quindi si scontrano strategie che probabilmente contraddicono la corretta visione di chi invece dal mondo industriale si attenderebbe dal livello politico e di governo una strategia di questo tipo. Quindi la mia discorso di sentire, io ho fatto, lo ripeto, per 4 anni nella stagione Moratti, presidente del CTS, sto al Mise, che mi vengano a dire che i bandi, che dobbiamo mettere a fare dei bandi o delle procedure negoziali, ma che ce li inventiamo? Un'altra 46, un'altra 297, in cui dal momento in cui uno sottopone la proposta, quando viene approvata o riceve la prima tranche di finanziamento, passano, quando va bene, tra i 12 e i 15 mesi? Ma di che stiamo parlando? Cioè, queste sono le cose che vorrei che anche il mondo imprenditoriale dicesse. Già in Europa il problema è complesso, perché guardate, quando ero là a Bruxelles, alla DG IFSO, a vedere quanto ci voleva dal momento della sottomissione del progetto al time to contract, era 241 giorni lavorativi. Quindi di questo stiamo parlando in Europa, e nel nostro paese pensiamo di stringere questi tempi, ma allora ci vogliamo prendere in giro. Cioè, non so se ho portato il problema all'attenzione, è questo, cioè pensare che improvvisamente la 297 non c'è più, ma se Fabio Filocamo, quando viene con me, per citare un funzionario del MIUR, insieme a Carlo Sappino, che è pure mio cugino direttore generale, io sono lì come esperto, e mi dice: ma tu questo progetto ce l'hai mica al MIUR? Sì, ce l'ho, è come con il gioco delle figurine, cielo, manca. Ha capito qual è il problema? Cioè, non esiste comunicazione tra i progetti sottoposti a un ministero e i progetti sottoposti all'altro ministero. Stiamo parlando della stessa legge, della 46, dove prevale la ricerca industriale, lato MIUR, e dall'altra lo sviluppo sperimentale. E la regola è 49-51. Se è 51 RI, sta al MIUR, se è 51 SS, sta al MISE. Se nemmeno hanno i titoli dei progetti e quando sono stati, non esistono archivi di questa roba, come si fanno a incrociare i dati? Come fa a venire qualcuno a dirmi: unifichiamo la sottomissione di che? Se al MIUR, allo stesso MIUR, la Direzione Generale della Ricerca, che ben conosco perché Luciano Criscuoli lì 20 anni è stato, e abbiamo faticato per avere un sistema del CILEA che è diverso da quello del CINECA, quindi la ricerca industriale non sa la ricerca finanziata all'università, e noi come DigitPA, per dargli il parere sul sistema informativo, gli abbiamo detto: ragazzi, o unificate i sistemi o il parere non ve lo diamo. E questo è il problema della faccenda, cioè siamo proprio su questo all'anno zero. Quindi il mio pessimismo deriva, non sono mai un pessimista, sembra un proattivo, però i problemi vanno letti per quello che sono. Se la banca dati degli esperti del MISE è la stessa della banca dati degli esperti del MIUR, proviamo a incrociarli i progetti, no? Vediamo chi ha fatto che cosa, evitiamo i progetti fici, i lobbisti che vengono, volete i nomi e cognomi di SGS, volete i nomi di Fiat, volete i nomi di Fincantieri, di quelli che per anni hanno sottoposto progetti in cui volevano il finanziamento del paraurti della Panda che non era più in produzione, o delle memorie dell'ST Microelectronics che venivano vendute una volta come memoria flash, una volta come computer supportato da quell'altro. Ma Enrico Villa me lo ricordo, Mario Vitali me lo ricordo, e Beppe Del Fante me lo ricordo. Le conosciamo queste persone qui, che avevano i progetti nel cassetto e li sottoponevano una volta qui e una volta là. Oh, ma chi credevano di prendere in giro? Esiste coscienza e consapevolezza in molti funzionari dello Stato, in direttori generali, di tutti questi problemi che sono stati rappresentati nel tempo a vari ministri, quindi non è un problema politico di destra o di sinistra, ma faceva comodo a tutti avere a ognuno il suo giardinetto. Forse, siccome questa non è più la stagione dei giardinetti, questo occorrerebbe fare, ma nessuno vuole il Bondi di turno, perché sta male a tutti un unico centro di potere. Provate a dire a Passera, se gli sta bene, che Grilli controlla tutto. Questi sono i problemi che ci stanno oggi sul tavolo. Scusate lo sfogo, ma...
Sì, io posso solo dire che, siccome non ero all'estero fino a ieri, ma...
Parisi ha ragione a porre il problema, ma deve avere pure il coraggio di fare un'analisi su cosa si scontra. Ma quale agenda... Bisogna avere le idee... L'agenda può essere analogica, l'ho detto stamattina, o digitale. Bisogna avere le idee in testa chiare dell'obiettivo che uno vuole colpire. Che sia digitale, non me ne può fregare di meno, d'accordo? È una technicality la digitalizzazione, è una scusa per mettersi attorno a un tavolo e parlare, ma proviamo a avere dei programmi un attimino realistici su un orizzonte temporale, come farebbe, è stato qui dipinta da qualche speaker precedente, quadri concreti di altri paesi. La Corea del Sud queste cose le ha fatto, il Canada le fa, quindi si possono fare. Chiedete a Alberto San Giovanni Vincentelli come si fanno nella Silicon Valley queste cose. Le fanno, si possono fare, ma implicano una coesione che nel nostro paese non ci sta, perché è il paese dei mille campanili, con i suoi pregi e i suoi difetti. Perché io non sto mica dicendo, scusatemi, ma che noi italiani siamo più scarsi dei tedeschi. Abbiamo delle punte di top manager migliori probabilmente della Germania, ma il problema è la media del prodotto industriale tedesco è più alta di quello italiano, e la grande contraddizione della stagione che stiamo vivendo è che se un paese come la Merkel riesce a vendere buoni prodotti dovrebbe avere una moneta molto alta se avesse il marco, e invece c'è l'euro basso perché glielo paghiamo noi, e questa contraddizione esplode, non regge sto sistema, che la Germania abbia prodotti che piazza bene sul mercato perché sono buoni, e una moneta che è l'euro, che è la stessa nostra, bassa, quindi c'è duplice vantaggio. Sta storia, secondo me, non funziona a lungo. La Grecia ne è il primo esempio. Ne è il primo e piccolo esempio, ma è un animale da 5 milioni di uomini. Se pigliano l'Italia, che è un animale grosso da 60 milioni di uomini, qualche problema, e la Francia o la Spagna, questo problema esplode. E queste sono le realtà. Poi ci possiamo fare le agende digitali, l'agenzia unica, cancelliamo questo, rimescoliamo quell'altro, risparmiamo un consiglio di amministrazione, nominiamo il Deus Ex Machina che fa tutto, c'è chi dice ci vuole un visionario. Ma quale visionario? Le cose sono visibili per tutti, cioè si tratta soltanto di prendere qualche decisione e di tirare avanti. Scusate, non volevo... Ma visto che ha fatto...
Sì, no, devo dire, è un po' difficile replicare visto che ha toccato troppi temi. L'unica cosa che posso dire sono due. Uno, faccio un mestiere e da me non si può pretendere che non dica cosa fa l'India, cosa fanno la Francia e la Germania, lo devo dire per forza, perché ecco, su questo... Il secondo aspetto è che gran parte delle risposte a quella che lei ha detto è pubblicato sui giornali di ieri e di oggi sull'età media. Altro non potevo...
Stefano Venditti di... prego. Una domanda o vuole... Stefano Venditti? Ma deve... Ah, prego, sì, d'accordo, scusi, non avevo capito. Non so chi è rimasto ancora come speaker, cioè dovrebbe essere Stefano Venditti di Asset Camera, è presente? No. E poi abbiamo altre due testimonianze di Muritano e Spanto.